dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie.
Anche quest'oggi, poco dopo le 11, buongiorno dalla squadra di Mille Storie. Con me Stefano Ferrando, oggi ci sono in regia Andrea Colosio e al centralino Karin Kondolf. In questo giorno che non riporterà le lancette indietro nel tempo, purtroppo, in questa puntata di Mille Storie, in cui recuperare la Vie en Rose, quel filo sottile ma forte, è più difficile. È difficile da trovare, come è difficile aggrapparsi a questo. E aggrapparsi a questo filo appare quasi inutile, ma non è così. Ci sono giorni in cui pensare agli altri è più che un dovere. Altri che devono pescare da qualche parte, e io sinceramente non so dove, il coraggio per fare tutto, per fare anche le cose più semplici, per respirare, per vivere innanzitutto. Il coraggio, quello vero, quello che si mostra in tanti modi, un atto eroico, certo, ma il coraggio è anche guardare dritto negli occhi una realtà assurda, ingiusta. Il coraggio è guardare avanti quando proprio non ne avresti voglia.
Comunque andare, anche quando ti senti morire, per non restare a fare niente, aspettando la fine. Andare, perché ferma non sai stare, ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose. Saperti risparmiare, ma giocartela fino alla fine.
comunque andare, Alessandra Amoroso. Ringrazio Monica che, ascoltando questa canzone, si è resa conto davvero di che cosa possa voler dire. Stiamo parlando di coraggio quest'oggi, e ci vuole coraggio a gridare davanti al mondo un'ingiustizia, molto coraggio per farlo in faccia a chi tiene in pugno per esempio un paese intero con la paura, con la violenza. Enrichetta è una giovane madre nel 1978, in quell'anno in Argentina arriva il mondo intero, arrivano squadre di calcio, arrivano le nazionali, arrivano i tifosi e naturalmente arrivano i giornalisti al seguito. Molti temono, altri sanno, diversi invece fingono di non sapere e si voltano dall'altra parte. Quel mondiale lo ha voluto un regime che spera di lavare il male fatto con qualche gol e una coppa che non è d'oro, è placcata oro. Riempie gli stadi, tenta di cancellare il resto. Ecco, il coraggio di Enrichetta Maroni, che ai giornalisti arrivati dall'Europa racconta dei tanti figli che i generali stanno facendo sparire, nascondendo tutto dietro una palla che rotola proprio negli stadi dove poche settimane prima l'erba si tinge di rosso. È piccola lei, è minuta, non ha muscoli, non ha armi per difendersi, per chiedere giustizia. Basterebbe un soffio a farla volare via, a cancellarla, ma davanti agli sguardi sgranati di altri argentini, di altre madri e padri che non hanno ancora trovato quel coraggio, lei urla quanto successo e quanto troppi fingono di non sapere.
Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y después y además a nuestros hijos nos han robado y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso.
El ejército
lo ha hecho eso.
Sono venuti nelle nostre case, le hanno perquisite, hanno rubato quanto hanno voluto, hanno distrutto le case perché le hanno distrutte e hanno rubato tutto quello che avevamo. E inoltre ci hanno rubato i nostri figli. Di loro non abbiamo saputo più nulla. È stato l'esercito. Enrichetta guarda il giornalista olandese dal basso, ma in realtà in quel momento lei è un gigante nella sua manifestazione di coraggio. Lo fa al microfono davanti alla telecamera di una televisione olandese che sta raccontando quel paese attraverso le immagini di un reportage che assume improvvisamente dimensioni, un peso enorme. È la televisione, oltretutto, del paese che contenderà l'Argentina fino ai supplementari il titolo nella finalissima. È la televisione che però vince una partita più importante, quella che strappa quel velo di omertà che in troppi ancora sostengono. Enrichetta è la prima delle madri di Plaza de Mayo, la prima a credere che anche nel giorno peggiore della propria vita sia possibile, un dovere credere nel domani, in nome di un domani che non c'è apparentemente, peggio di qualcuno che non sai più dove è finito, perché a oggi, 9 gennaio 2026, Maria Beatrice e Juan Patricio Maroni, due dei suoi figli, risultano ancora desaparecidos, loro sequestrati nel 1977, un anno prima proprio di quei mondiali. Quella denuncia varca l'oceano, fa il giro del mondo, ma Enrichetta, insieme ad altre 13 madri, il 30 aprile del 1977 era stata la prima a scendere in piazza per chiedere giustizia, per sapere dove fossero finiti i suoi ragazzi. Da quel giorno Enrichetta non si stancherà di scendere in piazza, di credere, di dare spallate ad un muro gigantesco e indistruttibile. Lo fa fino al 1983, l'anno in cui cade la dittatura dei generali. Lo continuerà a fare fino al 5 agosto 2025. Quel giorno lei ha 98 anni.
The stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, and this love I have inside, is everything it seems, but for now I only in my dreams, and I can change.
Change the world, Eric Clapton. Sì, ci vuole coraggio per cambiare il mondo, ci vuole coraggio per sovvertire un ordine prestabilito, andare contro i preconcetti, abbattere barriere che sono alte centinaia di anni. Fanny lo sa, o forse no. Fanny infatti vuole solo correre, ma quella sua corsa, che è elegante e potente al tempo stesso, diventa qualcosa di enorme. Eppure dicono sia troppo vecchia, distratta da altri impegni, è troppo madre, così dicono. Non può certo pensare di correre, essere un atleta, lei che è madre di due figli. È 1948 e Fanny Blankers Cohen entra in pista nello stadio di Wembley. La pista è di cenere, è già la cenere che è ovunque ancora in Europa e nel mondo, perché sarà dura cancellarla dopo sei anni di devastanti. Fanny ha 30 anni, ecco perché le dicono che è vecchia. Quelli sono i suoi primi giochi olimpici. Londra, però al tempo stesso anche la sua unica possibilità. Lo vede benissimo che le sue avversarie e le sue compagne di nazionale sono più giovani, con la prospettiva magari di potersi rifare eventualmente 4 anni dopo. Bel coraggio hai ad allenarti, a lasciare i figli, le ripetono. Non solo, non si contano le lettere cattive, sì, cattive, meschine che le arrivano, lettere che diventano però un carburante che lei brucia in soli 8 giorni, in 4 gare, 4 medaglie d'oro, 100, 200, 80 metri ostacoli e la staffetta 4%, dove lei è l'ultima frazionista. Quando taglia il traguardo, abbatte così anche una barriera. Il suo è un grido di gioia e anche un ruggito, ma pure un sorriso che dice alle sue giovani avversarie e alle bambine che leggeranno dalla sua imprese che essere atleta e mamma non è impossibile, è normale, in primis per lei, Fanny, che voleva solo correre.
Someone who relies on you.
Una giornata particolare anche a Mille Storie, quest'oggi è una giornata in cui bisogna avere coraggio, una giornata consacrata al coraggio, e ci vuole coraggio anche per entrare nella cabina di pilotaggio di un Lockheed Electra nel giugno del 1937, non perché sia particolarmente pericoloso, ma perché Amelia lo fa da sola, con l'obiettivo di tagliare un traguardo che nessun'altra donna ha mai raggiunto, il volo solitario attorno al mondo, qualcosa come 44.000 km per toccare 5 continenti. A chi le ricorda che l'impresa è pericolosa, lei risponde semplicemente con un sorriso. Lei è nata per sorprendere, per arrivare dove gli altri non hanno mai osato. È poco più di una ragazzina quando esce di casa, per esempio, e da sola, senza dire niente in famiglia, scala una montagna in Colorado, senza dire niente ai genitori. È il primo atto di ribellione anche di Amelia, soprattutto a quel padre che, tradizionalista, ai tempi si dice così, tradizionalista, le nega una istruzione universitaria, qualcosa che la segna profondamente e che si promette non capiterà mai alle sue figlie. Le donne ottengono il voto negli Stati Uniti nel 1920. Ricordo così, un passo anche in Svizzera, lo ottengono nel 1971. E Amelia a quel tempo ha 23 anni e ha già avuto modo di confrontarsi con gli scettici riguardo le donne troppo attive socialmente, sportivamente e naturalmente politicamente. Amelia, come sappiamo, ha una passione, il volo. Ed è una passione giovane perché è per veri pionieri, dato che i fratelli Wright festeggiano il primo volo solo nel 1903. Lei vede il primo aereo quando 4 anni dopo, però non è amore a prima vista come molti potrebbero pensare, ma passato qualche anno, proprio nel 1920, partecipa con il padre, va a vedere con il padre un rodeo aereo, e lì sì che scocca la scintilla. Il giorno dopo è passeggera per 10 minuti e capisce che il cielo è il suo habitat naturale. Non appena ci siamo staccati da terra ho capito che dovevo volare, scriverà in seguito. Non è la prima donna, i documenti dicono che è la 16ª donna a prendere un brevetto, ma sarà la prima in molto alto. Nel 1928 riceve la proposta: vuoi essere la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico? La risposta è ovvia, però è amara al tempo stesso la sorpresa, perché Amelia Earhart sarà su quel volo, ma solo come passeggera, non le permetteranno di guidare quell'aereo. Amelia sfrutta comunque l'occasione, scrive dei suoi voli, conosce facoltosi finanziatori, spinge le ragazze a spiccare il volo, metaforicamente e non. Per tutti diventa anche Lady Lindy, nomignolo che si rifà a Charles Lindbergh, la celebrità assoluta dell'aviazione, e lei si merita quel soprannome con il volo sull'Atlantico nel 1932, finalmente questa volta ai comandi. Dopo l'Atlantico toccherà il Pacifico ed è proprio questo che fa scoccare la scintilla per l'impresa delle imprese, il giro del mondo in solitaria. Decolla da Oakland, in California, il 1 giugno del 1937 e i fan sono tanti che seguono Earhart e il navigatore Fred Noonan mentre atterrano per rifornirsi di carburante in varie località del mondo. Ma dopo essere partiti dalla Nuova Guinea, per uno degli ultimi tratti del viaggio, il 2 luglio, spariscono dai radar. Earhart e Noonan e l'aereo non vengono più visti. Nei corpi, nell'aereo vengono rintracciati e così le teorie, spesso fantasiose, si moltiplicano su cosa sia successo veramente ad Amelia e al suo navigatore. Catturati dai giapponesi e giustiziati come sospette spie, senza carburante nel Pacifico, con i rottami del loro aereo abbandonati sul fondo dell'oceano, oppure naufraghi su una remota isola del Pacifico? La risposta non è ancora chiara. Generazioni di esploratori hanno cercato, anche recentemente, utilizzando le tecnologie moderne, per arrivare ad una spiegazione. Niente, di lei rimane solo una cosa, una grande cosa, il coraggio nello sfidare i pregiudizi. Non tanto il fatto.
Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi, eppure l'amore che non cedi. Servirebbe avere gli occhi profondi per imprigionare la tua assenza, non lasciarla mai venire fuori, perché non diventi dipendenza. È più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me, tutti tranne me. Io mi scordo di dimenticherti, non ho mai avuto occhi profondi, sei la pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi succeda per davvero. È più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me.
Non sprofondi mai. Gli occhi profondi di Emma. Noi parliamo sempre di coraggio e ci vuole coraggio per affrontare il mare profondo. Soprattutto ci vuole coraggio per affrontare il mare in tempesta. Ancora di più, se vogliamo, gli abissi dell'anima. Se poi hai solo 19 anni e sei anche incinta, forse il coraggio è qualcosa di ancora più grande. Siamo nel 1856. Mary Ann, la capitana Mary Ann, diventa la prima donna comandante di un veliero mercantile americano. Non è sufficiente? Evidentemente no. E allora io ricordo che quel veliero doppia Capo Horn, il punto esatto dove le acque dell'Atlantico e del Pacifico si incontrano, ma non mescolandosi pacificamente, con calma, si prendono letteralmente a schiaffi sonori, onde alte metri, rotte difficili da tenere in condizioni normali, figuratevi in piena tempesta. Sarà solo un dettaglio o un detto, ma i marinai di quel punto dicono una cosa: Dio ha creato Capo Horn con la rabbia, se vuoi invecchiare evita Capo Horn. Quando lo vedi, le vene si gelano, il cuore inizia a pompare all'impazzata e il nero delle sue scogliere sembra quasi volerti inghiottire. E non è un modo di dire, sono poco meno di 800 le navi che trovano in quelle acque proprio la loro fine. Conoscete già l'epilogo, Mary Ann lo doppia, se lo lascia alle spalle, e questo, come detto, a 19 anni. Lo fa a bordo della nave che si chiama Nettuno, salpata da New York in direzione San Francisco il 1 luglio. È una nave bellissima, tre alberi, ma è anche grandissima, è un mostro da 1600 tonnellate. È lei a comandare, è lei a dirigere, ma per tutti rimane la moglie del capitano. Sì, perché l'equipaggio non le rivolge la parola. Sono un po' le regole, le superstizioni. Lei può parlare con il marito, lo steward della coppia, con il primo ufficiale e con qualche passeggero che sale occasionalmente. Quello però, non vi ho ancora detto, non è un viaggio come gli altri. È anche un triello, sì, proprio uno stallo alla messicana, una sfida su acqua. Da una parte c'è il Nettuno, dall'altra l'Intrepid e il Romance of the Sea. Chi sarà la nave più veloce a compiere quel viaggio? Non è la prima volta che comunque Mary Ann sale sul Nettuno. Lo aveva fatto 2 anni prima, 17 anni quando si sposa con quel capitano. In questo caso però non ha avuto coraggio nello sposarsi, perché ha assecondato il destino di una famiglia che è cresciuta sul mare. La sua famiglia, non lei. E questo è un piccolo spoiler. Joshua Patton, il capitano, il marito, ha ottenuto il permesso dall'armatore di portarla con sé. E la sorpresa però non è piacevole per sua moglie, perché scopre di soffrire il mal di mare. Ecco quello che dicevo del piccolo spoiler. Sul ponte passa giusto il tempo di una boccata d'aria, senza contare che il resto dell'equipaggio è convinta che quella donna porti sfortuna. Ci vuole coraggio, l'ho detto, quello che a Mary Ann non manca per trasformarsi in pochi mesi in che cosa? In una navigatrice esperta. Si esercita sulle carte, impara a fare i calcoli, a maneggiare il sestante e le vele per lei non hanno più segreti. Oltre a questo, divora letteralmente i libri della biblioteca della nave. In primis quelli di medicina sono fondamentali perché sono quelli che le permettono di curare i malati della nave, che così cambiano lentamente parere su quell'ospite indesiderata. È il 1856 quando il Nettuno non ha ancora doppiato Capo Horn. Prima c'è da passare il canale di Drake, che è una sorta di antipasto, o meglio, una sorta di boccone avvelenato. Joshua, suo marito, il capitano, si ammala, meningite tubercolare e va in coma. La regola cosa dice? Beh, dice che in un caso simile sarà il primo ufficiale a prendere il posto di quell'uomo, ma quel primo ufficiale, passatemi il termine, è un mascalzone, è un poco di buono. Per esempio, si è addormentato più volte nei turni di guardia e sapete quanto possa essere pericoloso quando sei per male. E così finisce sotto coperta, in punizione. Ci sarebbe, secondo il regolamento, il secondo. Il problema è che un analfabeta è incapace di orientarsi nella sua stessa cabina. Mary Ann a quel punto si passa una mano sul ventre e deve sentire qualche cosa, magari un segno, un movimento, e con tutto il coraggio che solo una donna può avere, comunica all'equipaggio che sarà lei a guidarli. Ricordate le ore di cui vi parlavo a curare i marinai? quelle passate a studiare? Ecco, l'equipaggio mette da parte le ridicole superstizioni e si affida a quella ragazza che è così determinata. Il primo ufficiale però ci prova, incita l'equipaggio all'ammutinamento. Lei per tutta risposta gli ricorda che se il marito non si era fidato di lui, non ha motivo di cambiare opinioni. E fa bene, fa molto bene, perché il carico prezioso è il vero obiettivo dell'ufficiale, che vorrebbe vendere facendo uno scalo non previsto. Io ve l'avevo detto, un mascalzone. Joshua si risveglia dal coma, ma senza più occhi per vedere. E lei che cosa fa? Lei per 50 giorni governa la nave. Non si fa nemmeno un bagno, non ha neanche il tempo di lavarsi. Quando si appresta ad attraccare a San Francisco è al quarto mese di gravidanza, dopo un viaggio che è durato 123 giorni. Un viaggio che salva l'equipaggio, il carico, e la vede arrivare però come seconda nella gara di velocità. Alla fine non è che si può sempre vincere, ma le cose importanti le ha fatte, e come. Mandano qualcuno sulla Nettuno per attraccare in porto. Dicono dal porto: non sta bene vedere una donna al timone. Mary, che oramai è per tutti Proud Mary, rifiuta. Gli armatori, farabutti anche loro, non pagano lo stipendio a Joshua con la scusa della sua malattia. Un anno dopo però verseranno $1,000 a Mary, riconoscendo di fatto il valore della sua impresa. La sua risposta a quell'impresa un anno dopo: ho fatto solo il dovere di una moglie. Lapidaria. A casa lei e Joshua tornano con un altro piroscafo. Arrivano a Boston, dove il 10 marzo del 1857 diventa anche mamma. Ma mi dispiace, le vissero felici e contenti non è contemplato alla fine in questa storia. Joshua muore 4 mesi dopo. Marianne non capitanerà mai più nessun'altra nave e 4 anni dopo se ne andrà per tubercolosi. Sulla sua lapide però fa scrivere una frase: ci sono mari in cielo?
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better.
I love you just the way you are. Hey. I can talk to. I want you just the way you
È stata una puntata di mille storie dedicata al coraggio, poi caso vuole che tutte queste storie di coraggio abbiano riguardato in modo particolare delle donne, sarà un caso o forse no. Vi ringraziamo per essere stati con noi, tra poco arrivano le notizie in lingua facile, poi come ogni venerdì Sergio Savoia e Danny Rausio saranno in vostra compagnia.
Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. Thank you.